progetto fu fatto proprio e fu presentato per la discussione in seno alla Società delle Nazioni da Aristide Briand. Briand, forse famoso, almeno voi penso lo ricorderete per l'esame di storia delle relazioni internazionali, il famoso patto Kellogg-Briand, è il segretario del Partito Socialista francese, è più volte ministro e presidente del Consiglio in Francia. E nel 27 egli assunse la guida del movimento paneuropeo, il movimento paneuropa, appunto fondato dal conte Kudenove Kalergi. E Briand e al ministro degli esteri tedesco venne assegnato il premio della pace per i loro sforzi nel riavvicinare questi due paesi irrimediabilmente nemici. Lui fece proprio e presentò ufficialmente alla Società delle Nazioni un memorandum che conteneva delle proposte precise di Paneuropa del progetto di Kudenove Kalergi. E questo progetto aveva l'obiettivo di costruire una federazione di 27 stati del continente europeo. Fu discusso e poi venne affidato ad una commissione di studio e successivamente, esito tragico, fu abbandonato. È da rilevare che nel 24 il progetto di una Costituzione dell'Unione Europea era stato sostenuto pubblicamente anche dal presidente francese, da Edouard Herriot, e questo, diciamo, per sottolineare l'importanza in cui la Francia teneva una proposta politica di questa natura e come essa lo sostenesse pubblicamente nel corso di tutti gli anni 20 e del periodo del dopoguerra. Vorrei leggervi, adesso ho trovato su un documento della Società delle Nazioni, l'intervento di Aristide Briand, ecco, soltanto una piccola parte per darvi un po' l'idea dell'obiettivo che intendeva perseguire e di quale fosse in alcuni elementi della classe dirigente europea, francesi, tedeschi, questo afflato e questo sentimento europeistico. Dice dalla platea Briand: penso che tra popoli d'Europa dovrebbe esserci una sorta di legame federale. Questi popoli dovrebbero avere in ogni momento la possibilità di entrare in contatto, di discutere i loro interessi, di prendere risoluzioni comuni e di stabilire tra loro un legame di solidarietà che li renda in grado di far fronte a qualunque grave emergenza. È questo il vincolo che intendo forgiare. L'associazione agirà soprattutto in ambito economico, è la questione più urgente. Credo vi si possa ottenere in questo un successo, ma sono altresì sicuro che dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, il legame federale, senza intaccare la sovranità di nessuna delle nazioni, potrebbe essere benefico. L'associazione europea avrà necessità di organi indispensabili al raggiungimento dei suoi scopi. 1. Necessità di un organo rappresentativo e responsabile sotto la forma della istituzione regolare di una conferenza europea, composta dai rappresentanti di tutti i governi, che sarà l'organo direttivo essenziale dell'Unione. La presidenza della conferenza europea dovrà essere annuale ed esercitata a rotazione. Secondo, un organo esecutivo sotto forma di un comitato politico permanente, composto soltanto da un certo numero di membri della Conferenza europea, con il compito di funzionare in pratica per l'Unione europea, da organismo di studio e, nello stesso tempo, da strumento esecutivo. Ecco, mi fermo qui perché l'intervento, come potete immaginare, è ben lungo. E sappiamo però noi che la storia europea, invece, prese un'altra strada e si incamminò per quella che sarebbe diventata la vera tragedia del XX secolo, si incamminò verso la Seconda Guerra Mondiale. Quando dopo il 1923 e dopo la dissoluzione dell'impero austro-ungarico appare il libro di Kudenove Kalergi intitolato Paneuropa, questo riceverà, sarà un best-seller, un grande successo. E nacque, come vi ho accennato poco fa, anche un movimento con lo stesso nome, movimento politico di ispirazione nettamente federalista, l'Unione Paneuropea. E a questo movimento aderiscono personaggi di primo piano della vita politica, della cultura e dell'economia. Secondo Calergi, la questione europea si riassume nell'alternativa o unione oppure una ulteriore disintegrazione. L'Europa diverrà ineluttabilmente sempre meno potente nella politica mondiale, è questa l'opinione di Calergi, sempre meno importante nell'economia mondiale, se continua di questo passo a frantumarsi in divisioni interne, mentre nello stesso tempo il mondo extraeuropeo comincia a concentrarsi in imperi sempre più grandi, c'è quello americano a occidente e c'è quello sovietico a oriente. Il solo modo per scongiurare un pericolo del genere, secondo Calergi, è quello della creazione di una confederazione dell'Europa continentale, ossia di una realtà sovranazionale che va dal Portogallo fino alla Polonia e riunisca tutti gli stati che trova, compresi in questo perimetro. Prima della guerra, qualsiasi tentativo di realizzare questa pan-Europa sarebbe rimasto soltanto una speranza, mentre invece la liberazione dal gioco nazista da una parte e fascista dall'altra diventa la precondizione per incamminarsi lungo questo cammino. Gli scopi principali di Paneuropa, così come la concepiva Calergi, sono l'alleanza politica militare difensiva. In particolare egli guardava alla Russia. Per la politica difensiva Calergi guarda la Russia, per la politica economica guarda l'America e pensa che la Paneuropa deve difendersi dal punto di vista politico e militare dalla Russia, dal punto di vista economico e commerciale dall'America. Ed è convinto che un'Europa spezzettata politicamente sarebbe rimasta abbandonata senza alcuna protezione a quella che lui riteneva una probabile e forse sicura invasione da parte dell'Unione Sovietica. Un'Europa spezzettata da tante barriere doganali sarebbe stata il terreno migliore per un gigante economico quale gli Stati Uniti d'America. Certa lungimiranza, già allora, e siamo negli anni 20, all'inizio degli anni 20, Calergi dice: nel caso in cui non si realizzasse questa realtà, la Paneuropa, l'Europa si troverebbe sicuramente divisa in due sfere di interessi, una anglo-americana, l'altra Russia, con la frontiera rappresentata dal fiume Reno. Gli aggiunge: il pericolo, badate bene, non è soltanto esterno, il pericolo è anche interno e sarà rappresentato dalle continue frizioni, dalle guerre intestine che l'Europa si troverà a dover affrontare. Quindi la Paneuropa, così come la immagina, non deve essere un'alleanza fra stati, ma una vera e propria confederazione di stati. E ecco già, vedete le differenze, confederazione o federazione, sono idee piuttosto diverse. La questione più urgente, Briand aveva parlato di federazione, allo stesso modo di questo aveva parlato Einaudi, la questione più urgente da risolvere, secondo Calergi, era quella della rivalità che c'era stata e c'era da anni, da secoli, contrapponeva su due fronti opposti la Francia e la Germania. Questa cucitura era ritenuta possibile adesso che, dopo la grande carneficina della Prima Guerra Mondiale, tutti e due gli stati avevano adottato un sistema che era repubblicano e democratico. Non a caso Calergi propone e promuove diversi incontri sia con il presidente francese Briand sia col cancelliere tedesco Stresemann, che aderiscono al progetto di confederazione. In particolare i due nomi citati, l'ho detto poco fa, ricevono il premio Nobel e si legano a quel progetto e al movimento di Paneuropa, se ne fanno dei sostenitori, dei paladini. Riguardo alla partecipazione degli stati, la Confederazione Europea doveva escludere la presenza della Gran Bretagna, secondo Calergi, perché la Gran Bretagna era legata prevalentemente agli interessi del suo impero mondiale. La Gran Bretagna, voi sapete che quando parla di Unione Europea o di Stati Uniti d'Europa, nella fattispecie ne parlò Churchill, parlava non immaginando un coinvolgimento dei britannici, al contrario, la Gran Bretagna, si diceva esplicitamente, avrebbe dovuto rivolgere la sua attenzione a rafforzare i legami, a gestire i legami del suo grande impero, del Commonwealth. Quindi si era sicuri che la Gran Bretagna avrebbe dovuto pensare e avrebbe pensato esclusivamente ai suoi interessi imperiali mondiali, anche se, secondo Galergi, era lo stesso necessario che si instaurassero dei buoni rapporti e si avesse la possibilità di stipulare un vero rapporto di alleanza con la Gran Bretagna. Inoltre, la costruzione a cui pensa Galergi va da sé che deve escludere la presenza della Russia, specialmente dopo la rivoluzione bolscevica, perché adotta un modello che è opposto rispetto a quello democratico della Europa. A questo risultato, così come lo immagina in maniera abbastanza completa, Galergi pensava non ad una rivoluzione o ad un passaggio repentino, ma pensava a dei passaggi graduali che facessero digerire pian piano le decisioni, ma non allentassero il processo di integrazione per tappe successive in ambiti di intervento vie più sempre più ampi. E quello che lui anticipa è sostanzialmente il metodo funzionalista ispirato da Jean Monnet successivamente alla Seconda Guerra Mondiale, quando iniziamo il cammino che ci porta definitivamente all'Unione Europea. Era in quel momento prioritario e urgente, secondo Galergi, la convocazione da parte delle menti più aperte, dei presidenti e dei personaggi politici che abbiamo già citato, convocare una conferenza europea che elaborasse una proposta necessaria alla costituzione di una Corte Europea di Arbitrato per costruire un valido sistema di sicurezza per gli Stati e così comporre ogni possibile controversia fra la Corte Europea di Arbitrato, e ciò conferma ulteriormente la meticolosità, la precisione del progetto di Cotenove Galergi, molto molto articolato. Ecco, questa conferenza doveva essere in tante commissioni specifiche che avevano il compito di definire le proposte, e queste proposte dovevano rivolgersi a una serie complessa di materie che messe così assieme danno l'idea della omogeneità della proposta di Cotenove Galergi, ossia doveva occuparsi delle garanzie internazionali, del disarmo che aveva trovato molte difficoltà e resistenze da parte della Germania, doveva occuparsi dei diritti delle minoranze che era molto molto accentuato allora, specialmente in seguito alla costruzione arbitraria di confini di nuovi stati nazionali che sorgono sul territorio che era in precedenza dell'impero austro-ungarico o dell'impero ottomano. Quindi provvedere a un sistema delle comunicazioni europee, affrontare i problemi doganali, le condizioni per l'adozione di una moneta europea, come pagare i debiti internazionali e come favorire una cultura europea. Vedete, è molto complesso e articolato e va un po' in direzione di quelli che sono ideali europeisti abbracciati dagli europeisti ma non realizzati. Il secondo passaggio, visto che stiamo parlando di un progetto gradualista, doveva essere la firma da parte di tutti gli Stati di un trattato di arbitrato con una serie di garanzie accessorie obbligatorie con cui si sarebbero definiti sia gli impegni dei firmatari sia i doveri nei confronti dell'organismo sovranazionale. E il terzo passaggio doveva essere la creazione di una unione doganale paneuropea per fare dell'Europa quel territorio economicamente omogeneo in grado di opporsi al potere enorme degli Stati Uniti d'America. E quindi, vedete, il progetto è molto completo e Galergi affermava che non rappresentava soltanto una ristrutturazione, ma veramente una rivoluzione, un cambiamento radicale dell'economia europea e dell'Europa nel suo insieme. Gli interventi sul sistema doganale erano particolarmente importanti perché avrebbero portato alla costruzione di un mercato europeo, di un mercato comune, e piano piano con interventi successivi nel campo della finanza, delle infrastrutture fino alla creazione di una moneta unica europea, si sarebbe arrivati progressivamente all'obiettivo finale di una Europa confederale, secondo l'accezione di Galerci. Però, allo stesso momento, in contemporanea dovevano anche affermarsi e promuoversi degli interventi in natura diversa. Ad esempio, importante il tema del disarmo, non irrilevante quello della cultura, ma resta sempre un po' sullo sfondo, mentre invece quello del disarmo in quel contesto è particolarmente importante e rilevante. E comunque, messi assieme disarmo e cultura, si considera che essi siano i due cavalletti su cui poggia la Confederazione Europea, perché senza questi due fattori non può affermarsi. E soprattutto, mancando l'elemento culturale, non può radicarsi nello spirito degli europei, ed è esattamente una delle più grandi mancanze che noi registriamo ad oggi. Non c'è, ne parleremo meglio in altre circostanze, questo sarebbe stato obiettivamente il tema per dibattiti in aula argomentati e motivati. Non c'è un'identità europea, non c'è un sentire comune europeo, non c'è un sentimento europeo, perché nel campo della cultura si è stati, non siamo, si è stati particolarmente latitanti, particolarmente assenti. Di questo processo di integrazione graduale e progressivamente sempre più ampia, si sarebbero create le condizioni, secondo Galerci, per la costituzione degli Stati Uniti d'Europa sul modello degli Stati Uniti d'America, con due camere, una Camera dei Popoli e una Camera degli Stati. La Camera dei Popoli doveva essere costituita da 300 deputati, in un rapporto di un deputato per ogni milione di abitanti, mentre la Camera degli Stati da 26 rappresentanti, cioè uno per ogni Stato dell'Unione Europea. Vedete, si tratta di un progetto che è molto molto simile a quello dell'Unione Europea, al quale è probabile che si sia richiamato i legislatori, i nostri politici, è probabile che a quei documenti si siano ispirati. La grande occasione, considerata grande occasione mancata da tanti europeisti, è quella del 5 settembre del 29, quando deve riunirsi ufficialmente un'assemblea della Società delle Nazioni. Ed è quello considerato il momento in cui l'occasione sfuma definitivamente. Quale occasione? Quella di poter tradurre un progetto di federazione europea, come l'abbiamo visto, è ben articolato e fra l'altro è supportato anche da un movimento, il movimento Pan-Europa, e da un certo consenso che investe importanti cancellerie di alcuni paesi europei, e portarlo avanti e realizzarlo in maniera concreta. Quel giorno il presidente del Consiglio francese, Aristide Briand, che aveva già ricevuto il premio Nobel per la pace, riprende i contenuti del progetto di Gudenove Galerci e presenta ufficialmente la proposta all'Assemblea della Società delle Nazioni a nome della Francia, cioè la proposta per la costituzione di una federazione europea contenuta in uno specifico memorandum del quale vi ho letto un brevissimo passaggio poco fa. E così, dopo secoli e secoli di idee, di progetti per promuovere una collaborazione fattiva fra i popoli del continente, per promuovere una situazione di pace stabile e duratura, dopo secoli di appelli, di tentativi presso regnanti, reggitori e così via, finché si operasse concretamente in questa direzione, ebbene, dopo tanti secoli si arriva ad un progetto organico di federazione europea. Non soltanto, ma un progetto che approda nell'organismo politico per eccellenza, predisposto proprio a tal fine, in un'ottica davvero universalistica, che è sorto sulle ceneri di un conflitto drammatico, di un conflitto tragico. E questa era la grande occasione per gli europeisti, e c'erano tutte le condizioni per poterla cogliere. Anche la sede politica è quella giusta, è quella idonea. La Federazione Europea dunque sembra ad un passo dalla sua realizzazione. Il memorandum del Presidente viene discusso poco dopo, non all'Assemblea del 5 settembre 29, ma nel 30, all'undicesima Assemblea della Società delle Nazioni, dove nella discussione si raccolgono molti sì, ma si raccolgono anche tanti ma, tanti distinguo, tanta perplessità, al punto tale che in effetti non se ne farà nulla. e dopo tante discussioni, anche questo progetto finirà dentro un cassetto, in un comitato, verrà affidato ad un comitato di studio per l'Unione Europea. Ecco, i comitati di studio stanno alla realizzazione dell'Unione Europea come le commissioni parlamentari d'inchiesta in Italia stanno alla risoluzione dei problemi per i quali le commissioni stesse vengono nominate. Ecco, la tragedia della guerra mondiale quindi sembra che non ha insegnato nulla e che la storia debba essere in qualche maniera condannata a ripetersi, per quanto la storia non si ripete mai. E quella storia europea invece finirà per il ripetersi, per mettere altre tragedie diverse sul proprio conto. La sede doveva essere quella in cui si sanciva definitivamente superata ogni frizione, ogni antagonismo, ogni rivalità fra i due paesi la cui rivalità aveva marcato a lungo la storia europea, ossia quello fra la Francia e la Germania. Aveva esposto con chiarezza e con lucidità tutti i punti forti del suo progetto, ne aveva illustrato allo stesso tempo il valore e anche la necessità, perché il progetto che proponeva attraverso il suo documento era quello della costruzione di un legame organico fra i popoli e tutti gli stati del continente, e l'obiettivo era quello dell'Unione Europea, che, come aveva già detto in altra occasione, doveva partire dalla necessità di affrontare e risolvere questioni economiche di primaria importanza e che erano di interesse comune, ma senza trascurare l'importanza delle questioni relative alla collaborazione politica, a quella sociale, a quella culturale. Nel suo intervento aveva spiegato anche con precisione i contenuti specifici della sua proposta, quali erano gli organismi, si era soffermato sul Consiglio politico, la conferenza, il segretariato, i comitati tecnici. E aveva esposto quali dovevano essere i passaggi progressivi da compiere sulla via dell'integrazione europea, secondo il progetto originario di Calergi che abbiamo sommariamente esaminato. Fu tutto inutile sostanzialmente, e diciamo che quella è l'occasione in cui l'idea di Europa si eclissa definitivamente. Ora abbiamo parlato di un movimento che aveva ottenuto un certo consenso anche da parte di cancellerie e di importanti segmenti delle classi dirigenti europee, ma ho avuto modo anche di dirvi che l'idea di Europa, così come l'abbiamo conosciuta nel corso dei secoli, dall'antica Grecia in poi, beh, fu costantemente conservata e promossa soprattutto dagli artisti, dai pittori, dai poeti, dagli scrittori, e certamente la riflessione del mondo della cultura in senso stretto è segnata, almeno i quadri e gli scritti di allora, basta impossessarsene e leggerli, sono attraversati da un sentimento di frustrazione, da un senso di impotenza che è accentuato anche dalle ultime proposte organiche che sono fallite, quelle presentate nelle sedi competenti per costruire condizioni nuove per una pace duratura. Intellettuali, l'idea di Europa appare soltanto un'utopia, rispettabile certo, ma irrealizzabile. E altri invece si ricollegano con la loro critica all'Europa a quei sentimenti anti-europei che noi abbiamo ritrovato fra gli illuministi dopo la scoperta dell'America, non so se ricordate. Mi riferisco in particolare ad André Malraux, scusate non so il francese, Malraux si scrive, è uno scrittore francese, un uomo politico allo stesso tempo, che assume ruoli importanti negli anni 30 nel Partito Comunista e nella cultura comunista. È un militante antifascista durante la guerra di Spagna, che assume incarichi militari anche piuttosto rilevanti. È uno scrittore di romanzi che è abbastanza prolifico, che ha una parabola abbastanza interessante. Infatti, nel dopoguerra lo ritroviamo vicino al generale de Gaulle, del quale fu ministro della Repubblica in più di un'occasione. Ebbene, ricollegandosi a quella polemica a cui stavo dicendo, Marlowe fa un confronto fra la barbarie che lui registra nel continente europeo, saremmo noi, sono gli europei, i nuovi barbari, a fronte della saggezza dei popoli extraeuropei, a fronte del valore dell'arte, della cultura, dei popoli che vengono erroneamente considerati primitivi. Ecco, è un tipo di confronto abbastanza noto a noi che abbiamo ripercorso per tutti i secoli l'idea d'Europa. A questo potremmo aggiungere un messaggio di natura diversa da altri intellettuali invece che si discostano da questa lettura autocritica e forse un po' eccessiva di Malraux. Per esempio, il poeta e premio Nobel André Gide rispolvera in qualche modo l'idea di Europa quale punto mediano che si oppone allo stesso tempo e allo stesso modo, cioè con la stessa fermezza, sia alla infatuazione del nazionalismo, e secondo Gide isola, così come alla spersonalizzazione dell'internazionalismo. E aggiunge che, a suo modo di vedere, purtroppo la questione europea preoccupa poche persone. Ecco, le poche persone preoccupate da questo momento in avanti, almeno fino a quando dopo la fine della guerra mondiale, della seconda, non imporrà sull'agenda delle più importanti personalità politiche di prendere e affrontare questo tema. Ecco, fino ad allora chi terrà la fiaccola dell'europeismo quale valore ancora accesa saranno più che gli intellettuali, diciamo, gli intellettuali e gli artisti. I letterati, gli scrittori, i poeti, i pittori, sono loro che manterranno alto questo ideale. E questo è importante da sottolineare, e riepiloga in poche parole, con due parole, il percorso che abbiamo fatto finora sulla storia della idea di Europa: il fatto che l'Europa abbia, nonostante le sue contraddizioni, nonostante una lunga storia di contrapposizioni, abbia sostanzialmente una unità culturale.